Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Obiettivo: sconfiggere Hamas. Il governo israeliano approva il piano del premier Netanyahu che prevede l'occupazione di Gaza City. Vogliamo rinegoziare al ribasso quel 39%. Il Consiglio federale punta ancora su trattative commerciali con gli Stati Uniti. Ritorsioni come dei controdazi oppure un ricorso all'OMC sono giudicati in questo momento inopportuni e inefficaci. In Israele è stato approvato nella notte il piano di sicurezza per la striscia di Gaza presentato dal premier Benjamin Netanyahu. Il piano prevede l'occupazione di Gaza City da parte dell'esercito e un percorso in 5 punti per mettere fine alla guerra. Michele Giorgio, nostro collaboratore per la regione, come si è giunti a questo voto e quali saranno le immediate conseguenze?
C'è stato un dibattito molto acceso all'interno del gabinetto di sicurezza e questa decisione è arrivata nel cuore della notte, infatti è stata comunicata poco fa, appena qualche ora fa, e appunto prevede l'occupazione del capoluogo della striscia di Gaza, Gaza City. Non si parla di occupazione di tutta Gaza, ma credo che la cosa faccia poca differenza, perché Gaza City, oltre ad essere la città principale della striscia, è anche il luogo dove appunto vivono ancora centinaia di migliaia di palestinesi ed è chiaro che è il punto più importante di Gaza in questo momento. Si sottolinea nel comunicato che non è stato approvato il piano alternativo, cioè quello che aveva presentato il capo di Stato Maggiore al-Zamir e che evidentemente prevedeva un impegno diverso da parte dell'esercito, e in questo caso la conquista di Gaza City potrebbe dar luogo a combattimenti intensi con i guerriglieri, i combattenti di Hamas e avere delle conseguenze gravissime non solo per la popolazione palestinese ma anche per i soldati israeliani.
Donald Trump è pronto a incontrare Vladimir Putin per trovare un modo di mettere fine alla guerra in Ucraina. Parola del presidente degli Stati Uniti che potrebbe tenere il vertice con l'omologo russo già la prossima settimana negli Emirati Arabi Uniti. Escluso dall'incontro il leader ucraino Volodymyr Zelensky, e ci racconta le reazioni da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Invitare anche il presidente Zelensky non è una condizione necessaria affinché possa avvenire l'incontro Trump-Putin. Lo ha chiarito ieri il presidente degli Stati Uniti in persona, dopo che la sua portavoce aveva assicurato il contrario. Sembra quindi che la prossima settimana si verificherà proprio quello che a Kiev temevano da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, un incontro sull'Ucraina, ma senza l'Ucraina. Anche l'Europa starà a vedere quest'ultima mossa diplomatica americana. Tra i commentatori e gli analisti c'è già chi parla di una vittoria simbolica per il Cremlino, ma dalla Bankova, il palazzo presidenziale di Kiev, non arriva per ora alcun commento. Meglio sorvolare e non irritare il presidente americano, il cui rapporto con l'Ucraina sembrava migliorato proprio negli ultimi tempi. Zelensky spera ancora che Trump si attenga alle condizioni che aveva posto nel suo ultimatum lanciato alla fine di luglio: nuove sanzioni contro la Russia e alleati se non si faranno progressi verso il cessate il fuoco entro la fine della giornata di oggi. Ma con un incontro di alto livello all'orizzonte non sembra che Trump sia destinato a mantenere la sua parola. E intanto la Russia continua ad attaccare le città ucraine. Ieri i droni russi hanno colpito Bucha, poco lontano dalla capitale Kiev. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Esplosioni sono state sentite anche a Odessa, ma per il momento senza notizie di danni o feriti.
Ieri il Consiglio federale ha dichiarato di voler proseguire le discussioni con gli Stati Uniti per ottenere almeno una diminuzione dei dazi del 39% imposti da Donald Trump. Ma sempre ieri in conferenza stampa è emersa anche una certa fatica da parte del Consiglio federale nel far valere le proprie posizioni davanti al presidente americano. Allora ci si può chiedere se non siano proprio le caratteristiche istituzionali e culturali della Svizzera a rappresentare un ostacolo. Aaron Guidotti.
Il Consiglio federale era convinto che la prima proposta fatta agli Stati Uniti fosse buona e ampiamente condivisa dagli americani, ma sottovalutato il fattore Trump, l'imprevedibilità e il decisionismo del presidente. L'incompatibilità tra il metodo svizzero e quello americano è chiaramente emersa dai dettagli presentati ieri sulla famosa telefonata tra Donald Trump e Karin Keller-Sutter alla vigilia del 1 d'agosto. Per il presidente americano, Karin Keller-Sutter non l'ha ascoltato e ha utilizzato un tono tono sbagliato. In realtà Karin Keller-Sutter ha spiegato di aver semplicemente fatto presente che il deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Svizzera non è da interpretare come una perdita. Se poi ha usato queste parole è perché vuole aumentare la pressione. Non ci resta che stare al gioco e non prenderla sul personale, ha detto lei, difendendo la sua posizione da alcuni giudicata troppo da maestrina e poco incline a coccolare il presidente. I dettagli sulla nuova offerta fatta dalla Svizzera per diminuire i dazi non sono pubblici. Di certo è più generosa, qualcuno però suggerisce di andare oltre e di bluffare. Non è un approccio che piace alla presidente della Confederazione. Secondo lei la Svizzera fa solo promesse che può mantenere, deve rimanere un partner affidabile e fedele ai propri valori. Valori che però potrebbero remare contro nei futuri colloqui, anche perché il Consiglio federale sottostà un mandato negoziale e quindi meno agile rispetto a un presidente o un primo ministro che può agire da solo, promettere senza troppe costrizioni interne.
E insomma, il Consiglio federale vuole rimanere dunque sulla via delle trattative e della ricerca di una soluzione consensuale, nonostante l'atteggiamento duro, a tratti quasi irrispettoso, del presidente Trump. Sono infatti scartate, perlomeno al momento, contromisure. Sentiamo Alan Krameri.
Se gli argomenti non sono stati ascoltati, perché non rispondere con controdazi o altre ritorsioni? In fondo, dalla Svizzera arrivano buona parte degli investimenti stranieri negli Stati Uniti.
Il faut voir le rapport de force. 9 milioni contro 341 milioni.
Una questione di rapporti di forza. 9 milioni di abitanti contro 341 milioni. Questo è il primo evidente argomento avanzato dal consigliere federale Guy Parmelin, responsabile per l'economia. Ma poi c'è anche l'interesse generale dell'economia svizzera, basata molto sulle esportazioni e che quindi vuole evitare a tutti i costi un'escalation nel commercio globale.
Il faut voir qu'une escalade des tensions commerciales n'est pas dans l'intérêt de notre pays.
Scartato il braccio di ferro tariffale, si potrebbe tentare quello giuridico con un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio che vieta dazi arbitrari.
La priorità per il Consiglio federale è di trovare, la Presidente vient de rappeler, una soluzione negoziata.
Non è il momento, dice ancora Parmelin, perché i negoziati per tentare di abbassare i dazi sono in corso. Ma il Consiglio federale non scarta del tutto questa opzione. Forse potrà essere presa in considerazione più tardi.
Per l'instante, tutto o meno, il Consiglio federale ha sempre detto che si guardava tutte le opzioni aperte.
Di certo, vincere un ricorso davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio sarebbe complicato. Le procedure durano anni e questa organizzazione mondiale, che ha il compito di garantire regole corrette sul mercato globale, da anni è praticamente paralizzata. Proprio dagli Stati Uniti, che mettendo il veto sulla nomina dei giudici impediscono il funzionamento della sua corte.
E con questo è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.